credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Come sempre ascolteremo il commento al Vangelo di domenica prossima di Don Fabio Rosini. Parleremo di angeli, oggi la Chiesa festeggia gli angeli custodi. Conosceremo un'altra figura minore del Vangelo secondo Marco con il padre Vincenzo Sibilio e iniziamo parlando di scautismo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Parliamo dunque di scautismo, lo facciamo all'interno dell'inchiesta di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando. Angelo oggi intervista Gualtiero Zanolini, docente universitario che ha ricoperto tutti gli incarichi di maggiore responsabilità nel movimento scout, sia a livello nazionale che internazionale, e che collabora alle principali pubblicazioni di natura educativa.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
A une presse cattolique nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Gualtiero Zanolini, benvenuto da noi.
Grazie.
Un quadro generale sullo scautismo intanto.
Ma lo scautismo a livello mondiale è un movimento giovanile, forse potrei dire il più grande numericamente movimento giovanile, il più esteso territorialmente movimento giovanile che ci sia, e sia maschile che femminile, è presente in oltre 200 paesi e territori, ha una storia ormai che supera i 100 anni e conta per parte maschile circa 28 milioni di ragazzi, insieme con le ragazze si arriva intorno ai 32 milioni di presenze. Si contano però, queste sono quelle diciamo censite e amministrativamente attive, si contano però circa oltre 40 milioni di ragazzi che portano i pantaloni corti e il foulard.
E come comunicano fra loro?
Ma lo scautismo è un movimento educativo, quindi la comunicazione fondamentale è basata su un rapporto educativo che in genere è un rapporto a due. C'è però a livello delle organizzazioni nazionali una comunicazione che parte dalla struttura nazionale per raggiungere i ragazzi, per animare i gruppi e i capi, soprattutto in termini di formazione e metodologica.
Ecco, all'interno di questo movimento scautistico ci sono i cattolici.
I cattolici rappresentano circa un quinto, capisco che può essere deludente, del movimento scout mondiale. Un terzo sono islamici, però devo dire che senza dubbio da un punto di vista della qualità i cattolici all'interno dello scautismo fanno la pedagogia dello scautismo, cioè uno degli incontri più fecondi da un punto di vista pedagogico è stato proprio quello dello scautismo con la Chiesa.
Pedagogico e informativo.
Pedagogico e informativo, è molto diffusa la stampa e la comunicazione anche via media nello scautismo cattolico, anche perché, bisogna dirlo, il sostegno che viene dato dalle strutture ecclesiastiche al movimento è molto forte, quindi molto spesso il messaggio viene veicolato anche dalla stampa diocesana o parrocchiale in questo senso. Però esiste una stampa specifica scout, nelle organizzazioni soprattutto più grandi.
Lei mi può fare qualche nome, qualche titolo?
Ma guardi, titoli in particolare potrei citarle proposta educativa, perché siamo in Italia, o Servire, una storica rivista di approfondimento pedagogico, Scout al servizio degli educatori, ma in Francia è molto diffusa anche la rivista per capi degli scout di Francia, in Belgio, in Inghilterra, in Spagna, sono tutte realtà all'interno delle quali ancora la presenza della comunicazione su carta stampata è particolarmente forte.
È particolarmente forte ed efficace?
Allora, è efficace su due fronti. L'uno è il fronte della comunicazione tra l'Associazione Nazionale e i ragazzi, quindi la fascia, diciamo così, che deve essere animata educativamente, e quindi un messaggio che in qualche maniera dà informazione e formazione diretta, ma anche e soprattutto garantisce una uniformità della proposta educativa attraverso la formazione dei capi e quindi l'approfondimento di tematiche educative.
E anche come memoria storica, io so che ho la collezione di Scout e i miei figli mi hanno proibito di buttarla via.
Ma le posso fare uno scoop? È di qualche mese fa la fine della catalogazione di tutta la stampa periodica e non periodica dello scoutismo cattolico italiano, e all'interno di un centro di documentazione che la raccoglie, tutta microfilmata, ed è riconosciuta come archivio nazionale storico. È qui nella sede centrale della GESCI in piazza Pasquale Paoli, ed è da un punto di vista dell'indice in linea, per cui qualsiasi studioso, qualsiasi studente volesse approfondire o svolgere una tesi può tranquillamente collegarsi con il sito della GESCI qui in Italia, per esempio, e poter vedere. La stessa cosa ce l'abbiamo in Francia, e uno degli archivi più estesi e forse da questo punto di vista più storici, perché ha anche dei testi originali di Baden-Powell, è quello dei Boy Scout of America. Quindi collegarsi sul bsa.org, www, si trova tutta la raccolta di tutta la stampa che è stata pubblicata dall'origine dei Boy Scout of America, una delle prime associazioni ed è la più grande al mondo, fino al giorno d'oggi. Ora, quali sono le caratteristiche che riscontriamo facendo un'analisi nel tempo di tutto questo? Aveva un ruolo sicuramente molto più forte alle origini questa stampa dal punto di vista della comunicazione educativa e dell'approfondimento metodologico nei confronti dei capi. Con l'andar del tempo, soprattutto con l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, le associazioni stanno scegliendo una comunicazione più via web per i ragazzi soprattutto, lasciando invece dei contenuti forti dal punto di vista educativo e della formazione per i capi educatori. Quindi c'è ancora casa stampata, ma è molto più di formazione che non di informazione.
Comunque esiste questo rapporto, è un rapporto costruttivo.
È un rapporto costruttivo. Ora, se vogliamo parlare di quanto la carta stampata sia più o meno educativa del messaggio che può giungere via web, qui direi che lo scoutismo fa un passo indietro, nel senso che lo scoutismo è un metodo educativo basato sull'esperienza più che proprio sulla comunicazione, soprattutto scritta. Però bisogna dire che per esempio alcuni aspetti educativi, come il racconto, come il poter comunicare le emozioni vissute nelle esperienze, ancora oggi viene molto utilizzato anche attraverso la carta stampata. Le faccio un esempio: ogni squadriglia scout, gruppi di ragazzi dai 14 ai 16 anni, al termine della loro esperienza di attività nella natura o di esplorazione o di avventura, devono sempre redigere un cosiddetto quaderno di caccia, all'interno del quale ciascuno porta le proprie emozioni, c'è un diario con momento per momento quello che è accaduto, e c'è una lettura di tutto ciò che nella natura è stato studiato e approfondito. Questo aiuta molto non soltanto nello scrivere, ma anche nel comunicare e anche nel riflettere sull'esperienza che si fa.
Sì, ha ragione. Infatti mi dispiace di non aver tenuto il mio quaderno di caccia della squadriglia delle Aquile del Roma Quinto nel 1943-44, potrebbe essere stato un cimelio storico.
Non ha fatto la stessa cosa che ha fatto il presidente francese Giscard d'Estaing. Le racconto questo aneddoto per averlo incontrato personalmente quando era all'Eliseo, e nel corso della conversazione parlavamo di scautismo. Si è abbassato nell'ultimo cassetto in basso della sua scrivania sulla destra, ce l'ho davanti agli occhi, ha tirato fuori il suo quaderno di caccia e mi ha detto: vede, questo è stato il momento, avevo 16 anni, in cui mi è stata affidata la responsabilità più forte della mia vita relativamente all'età che avevo. Non è vero che è stata quella di quando mi hanno fatto Presidente della Repubblica, ma quando il mio capo reparto mi ha detto che ero capace di saper guidare dei 14 anni.
È bellissimo questo aneddoto con il quale noi terminiamo la nostra conversazione. Grazie Zanolini.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi. Ora il microfono al padre Vincenzo Sibilio, gesuita, assistente nazionale della CVX, Comunità di Vita Cristiana, e cappellano della Università degli Studi La Sapienza di Roma. Conosciamo insieme a lui un'altra figura minore del Vangelo di Marco. Siamo arrivati ad esplorare il capitolo 10. Incontriamo il tale ricco.
Marco non dice un giovane, ma un tale, tis in greco. Può avere qualunque età. Questo tale pone una domanda: cosa devo fare per avere la vita eterna? Cosa devo fare? È una persona per bene, è una persona che, scopriamo, ha anche osservato i comandamenti, ma egli crede che dipende da lui conquistarsi la vita eterna e dipende da quello che può fare per guadagnarsela. Gesù, sentendo che quest'uomo da sempre ha ricercato il bene, ha osservato i comandamenti, fissatolo, lo amò. È l'unica volta che nei Vangeli noi troviamo un'espressione simile, applicata ad una persona che purtroppo non risponderà. Fissatolo, lo amò. E gli dice: ti manca una cosa, va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Poi vieni e seguimi. La reazione di questo tale è terribile, e purtroppo ancora oggi si verifica questo. Egli si ingobbisce, piega la testa tra le spalle e, triste e afflitto, se ne va. E Marco dice: perché aveva troppi beni. Il ricco non può entrare nel regno dei cieli.
Grazie al padre Vincenzo Sibilio. Lo ricordavamo in apertura, oggi la Chiesa festeggia gli angeli custodi e c'è un autore, Don Marcello Stanzione, che ha pubblicato, pensate, oltre 60 libri dedicati proprio a queste figure celesti. Padre Vito Magno lo ha intervistato.
Don Marcello Stanzione, sugli angeli oggi molto si parla e si scrive. La Bibbia cosa dice?
Quasi ogni pagina tratta degli angeli. Salmo 91 dice: poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. E poi anche Gesù nel Vangelo dice chiaramente che gli angeli dei bambini vedono il volto del Padre che è nei cieli. San Paolo dice che gli angeli sono degli spiriti mandati per la salvezza degli uomini.
Sulla loro esistenza sono d'accordo anche le altre religioni?
Tutte le religioni hanno questa concezione di questi esseri intermedi tra la divinità e gli esseri umani, perché gli angeli sono esseri creati da Dio, però superiori agli uomini, che creano questo contatto tra il genere umano e la divinità.
Non tutti gli angeli però sono uguali.
C'è una gerarchia, sì. Allora, i serafini sono gli angeli considerati splendenti, coloro che ardono dall'amore di Dio. Sì. Poi ci sono i cherubini, le potestà, le dominazioni, i troni, gli angeli, gli arcangeli. Ognuno di questi cori angelici ha una missione.
Qual è quella degli angeli custodi?
Proteggono il nostro corpo, allontanando da noi i pericoli che ci minacciano. Quante volte ci hanno salvato da incidenti mortali stradali. Impediscono ai demoni di nuocerci e poi ci suggeriscono pensieri di devozione e pensieri di preghiera. E poi gli offrono a Dio le nostre preghiere.
I santi li avvertono in maniera più palpabile. Padre Pio, per esempio.
Sì, Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali: quando avete bisogno di me, mandatemi il vostro angelo custode, perché l'angelo custode non paga il biglietto del treno e non consuma le suole delle scarpe.
Come intercettare i consigli degli angeli?
Agire secondo coscienza. L'obiettivo dell'angelo è di portarci in paradiso, perché alla fine della nostra vita, con la morte, noi incontriamo gli angeli o come tormentatori nell'inferno, dice Sant'Agostino, o come coregnanti in paradiso.
Dove cercare esempi chiari di interventi angelici?
Nella vita di tanti santi ci sono questi forti riferimenti ad apparizioni angeliche. San Filippo Neri, ad esempio, racconta che una volta in un vicolo strettissimo di Roma stava per essere ammazzato da una carrozza il cui cavallo si era sbizzarrito. Lui pregò l'angelo custode e in un modo miracoloso la carrozza non lo ammazzò, ma si alzò di 2 metri sopra di lui.
Lei ha mai avvertito la presenza del suo angelo custode?
Devo dire che io sono molto bravo a mettermi nei guai, e poi all'ultimo minuto c'è il mio angelo custode che mi tira l'orecchio e mi corregge. È chiaro, l'angelo tollera l'ingenuità e certe volte anche la superficialità, non tollera il peccato.
Allora come ce lo dobbiamo immaginare, visto che è puro spirito?
Natuzza Evolo, come anche Santa Francesca Romana, l'angelo lo vedevano come un bambino con i capelli biondi e gli occhi azzurri.
E così appare anche in tanti capolavori dell'arte.
Se noi togliamo i quadri degli angeli dai musei, dovremmo chiudere quasi tutti i musei. Sto pensando ai musei vaticani, per esempio, ma anche al Louvre, anche agli Uffizi.
Don Marcello Stanzione, si può allora dire che gli angeli sono i nostri amici invisibili?
Invisibili, però, che uno li può percepire, cioè non li vede con l'occhio, ma li sente. È come nostra mamma, o nostra sorella, o nostra moglie, la nostra fidanzata. E anche se noi siamo lontani, percepiamo la loro presenza, percepiamo le loro preghiere, percepiamo il loro amore.
Sono perciò una realtà da credere.
L'esistenza degli angeli è un dogma della fede cattolica, quindi chi non crede negli angeli esce fuori dalla fede della Chiesa.
Grazie al padre Vito Magno e siamo già al consueto appuntamento con il commento al Vangelo domenicale del biblista Don Fabio Rosini. Domenica prossima, 27esima del tempo ordinario, la liturgia propone un brano tratto dal capitolo 10 del Vangelo secondo Marco.
Ecco, il brano di questa domenica ci pone di fronte alla proclamazione, da parte del Signore Gesù Cristo, della indissolubilità. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Ecco, noi siamo di fronte a questo detto che oggi come oggi sta diventando sempre più incredibile, sempre più non accettato dalla mentalità vigente, perché è una mentalità post-cristiana che si sta allontanando a larghi passi dalla sua matrice cristiana. E sembrerebbe che questa è la proclamazione di qualche cosa di inattuabile, sempre più difficile, solamente per pochi eroici, muscolosi praticatori del matrimonio. Ecco, quando diciamo questo, in realtà non diciamo niente di assolutamente assurdo quando seguiamo il Signore Gesù Cristo, perché diciamo qualcosa che sta nello statuto intimo della relazione d'amore. Un uomo e una donna si amano. Ecco, l'amore è una cosa che si può concepire come transeunte, passeggera, così, atto, diciamo così, finché conviene. Ogni rapporto, non solo quello fra uomo e donna, se è vero, è indissolubile. Un'amicizia non può che essere indissolubile. Per sua natura, un padre non smette di essere padre. Se un padre rinnega un figlio, sta profanando quella relazione, sta profanando la verità di quella relazione. Se un uomo non riconosce un figlio, presto o tardi si domanderà se ce l'ha un cuore, se non è cresciuta una selva di peli sulla sua anima, si domanderà, ma mio figlio dove sta? O mia figlia che fa? Chi è? Che volto ha? C'è poco da fare. Le relazioni fra di noi non sono relazioni banali. Ci vuole di essere molto superficiali, di avere un io molto limitato, molto poco sviluppato per concepire le relazioni così, in maniera così indelebile. Ci vuole un cuore di pietra, ci vuole un cuore indurito, ci vuole qualche cosa che si chiuda all'amore. E uno dice, ma guardati intorno, guarda che fallimento che c'è. Certo che c'è questo fallimento. Certo, dove mettiamo noi la radice per la nostra verità? L'uomo non si spiega senza Dio. L'uomo non si spiega se non cammina per la strada della sua vera, autentica, intima verità. L'uomo, se non svela il suo proprio segreto, che è un segreto di eternità, di grandezza, di matrice nell'eternità di Dio, l'uomo non spiega se stesso. C'è un nocciolo di nobiltà, di bellezza che ognuno di noi deve enucleare, portare fuori. Deve riconoscersi. Se noi neghiamo questo, cosa facciamo? Iniziamo a vivere per cose piccole, per cose seconde, per desideri da quattro soldi. E allora ecco che le relazioni sono sottoposte al nostro bisogno di stare bene, al nostro bisogno di salvaguardarci, perché non abbiamo aperto il nostro segreto alla sua verità più intima. Allora, è Dio che ci consegna a noi stessi, ed è per questo che il Signore Gesù Cristo, redimendo l'uomo, spezzando il giogo della sua menzogna, può portare qualcosa che Mosè non poteva portare. Mosè doveva inchinarsi di fronte alla durezza del cuore, doveva dire va bene, non potete fare di meglio, perché Mosè porta una norma esterna, la legge. Solamente il Signore Gesù Cristo può darci lo Spirito Santo, può darci la vita divina che ci porta a noi stessi, che ci porta a vivere secondo la nostra verità. Il cristianesimo ha portato l'indissolubilità del matrimonio. Questo non c'era né nella cultura romana, né nella cultura ebraica, né nella cultura ellenistica. Il Signore Gesù Cristo, morendo sulla croce, ha inaugurato la capacità di amare fino in fondo, fino alla morte, accettando i limiti dell'altro. Ha creato la possibilità di stabilire relazioni fraterne indissolubili, dove si è fratelli per sempre. Ha creato la possibilità di legarsi alle persone e quindi di fare atti che sono legati per sempre, quindi il matrimonio, e cioè la vita che nasce dall'incontro fra il maschile e il femminile, e non ci sono altre forme per creare la vita. La vita, chi nega questo incontro nega la vita, c'è poco da fare. La vita nella sua sacralità, nella sua bellezza, richiede un contatto con Dio, c'è niente da fare, è Dio eterno. E Dio è di più che non la nostra povera, terrorizzata esistenza. Ci dà qualcosa di più, che è la nostra verità. Che paradosso che siamo. Siamo impauriti per noi stessi, ma siamo chiamati ad amare eternamente. Negare questa cosa è una grande, grande tristezza. C'è una tristezza che noi stiamo preparando nel cuore di tanti bambini, di tanti giovani, la tristezza di non aver visto l'amore indissolubile, la tristezza di dover scalare una montagna interiore enorme prima di arrivare a credere all'amore di Dio. Perché se mamma e papà non si amano e non sono capaci di morire l'uno per l'altra, se non sono capaci di darsi la vita fino in fondo, se non vedo l'amore, ma chi me lo fa vedere? Devo, in un certo senso, negare quello che loro mi hanno fatto vedere per affermare qualche cosa che mi è annunziato da chi crede nell'amore. È difficile, è molto difficile, ma non è impossibile, si può fare. È difficile, ripeto. Il punto è che questo Vangelo non tocca gli sposati, non tocca semplicemente le persone che legate in matrimonio sacramentale, quindi uniti da un piano di Dio, si trovano a dover portare avanti la logica di un amore indissolubile. No, tocca tutti i rapporti. Non c'è nessun rapporto che non sia chiamato a sperimentare la resurrezione. La capacità quindi di perdere se stessi e donarsi all'altro, pure quando l'altro non è proprio facile da amare. Perché se io amo l'altro in quanto mi è gradevole, in quanto mi è commestibile, in quanto mi è digeribile, non faccio nient'altro che mangiarmelo, non faccio nient'altro che servirmi di lui. La nostra grandezza inizia quando ci perdiamo. La nostra grandezza inizia quando, in nome del Signore Gesù Cristo, e lui ci ha aperto questa strada, in nome e con la forza dello Spirito Santo, incominciamo a vivere la vita secondo l'eternità. Non è altro che un credere alla morte quel momento in cui iniziamo a difendere la nostra vita. Non c'è in Gesù Cristo più questo terrore, questo bisogno a priori di stare lì a difendere il proprio spazio. Ecco, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, ma verso chi? Verso la sposa, certamente, ma anche verso il piano di Dio, che è l'adulterio più grande. Il vero adulterio, il vero tradimento, è il tradimento della nostra scelta di amare. Molto spesso, perché un matrimonio si distrugga, perché un'amicizia si distrugga, perché una relazione si distrugga, c'è un momento in cui uno impercettibilmente, ma realmente, uccide l'amore dentro il proprio cuore, uccide la decisione di scegliere l'amore. Sceglie la morte, sceglie la pace che c'è quando si sopprime l'altro, non c'è più lo scontro. Certo che stare con gli altri è inquietudine, è scomodità, ma la vita è inquieta, la vita è scomodità, la vita è un caos in cui meravigliosamente Dio crea. Entrare in una relazione vuol dire entrare in qualche cosa di ingovernabile. Quando certamente noi ci sottraiamo a questa cosa, le cose diventano molto più ordinate, molto più comode. Certamente, c'è molto più silenzio quando non ci stanno gli altri, ma c'è anche la solitudine.
Grazie a Don Fabio Rosini, che vi ricordo ci farà compagnia anche domani mattina alle 7 con la quarta catechesi della serie Le armi della luce. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.